uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno e buon martedì mattina. Come sempre, questa settimana ci siamo io e Angela. Buongiorno Angela Prudenzi.
Buongiorno.
Ma abbiamo rapito anche la Nicoletti, che ha lasciato per un attimo la Berlinale ed è venuta a commentare questo inizio, anche perché dobbiamo parlare di due eventi. Cioè, uno solo lo accenniamo. Delle feste di Sanremo.
Infatti, io sono venuta per questo.
Infatti, delle feste Sanremo, perché ovviamente riguarda tutti, anche se hanno cittadinanza italiana, come dire. Vabbè, poi sono state tutte le polemiche su Sanremo, il pubblico, non il pubblico. Però a proposito di pubblico e non pubblico, c'è un altro evento che si è svolto domenica sera, di cui non abbiamo ancora parlato, ovvero i Golden Globes, in questa versione Covid mista, con due conduttrici che amiamo molto, vero Chiara? Le nostre
preferite. Io voglio essere Polder o Tina Fey, di cui ho letto anche la biografia, sono molto fan.
Che ritornano per la quarta, sono ritornate per la quarta volta a condurre i Golden Globes, però separate, una da New York e una da Los Angeles. Dal Beverly Hills.
Bravi comunque, no?
Bravi,
cioè, io non l'ho sofferta tantissimo la cosa, ho sofferto più le Zoom durante, più che la loro co-conduzione.
Allora, un commento generale su questi Golden Globes, siamo contenti dei risultati?
Molto.
Molto, beh, cioè,
bene.
Infatti, come nomadi, diciamo che siamo contenti, per esempio.
Certo. No, sono contenta non solo per Nomadland, ma sono contenta perché una donna dopo 37 anni alza la statuetta.
Infatti, la seconda donna nella storia dei Golden Globes dopo Barbara Streisand con Niente.
Questo mi sembra che, insomma, sia significativo. Speriamo che sia la seconda di tante, e che non ci dobbiamo ogni 30 anni dire: oh, eccola un'altra. Poi quest'anno erano tante le donne che si battevano per la statuetta, insomma, ha vinto lei il premio.
Bei film, no? Devo dire, nel senso, non voglio dire che gli altri anni non era così per quanto riguardava le donne, però diciamo che almeno io avevo sentito molto di più delle volte delle forzature proprio per la rappresentazione, no? E invece quest'anno più che mai c'erano dei film talmente buoni e di una qualità talmente elevata che tutte e tutti si meritavano di stare lì, e quindi ancora più bello vincerlo così, ecco.
Anche se molte volte i Golden Globes hanno creato un po' di malumori o di scandalo, no? Mi ricordo anni fa quando The Tourist era stato selezionato come uno dei film candidati al premio principale, che c'erano stati commenti negativi, ve lo ricordate? The Tourist,
l'ho rimosso.
Quest'anno hanno iniziato con altre nuove accuse di corruzione, quindi non è che se la stavano passando benissimo.
Non lo sapevo.
Grandi polemiche.
Perché c'erano, diciamo così, si pensa, sono stati accusati di favori riguardo a chi ha sulla carta o nel pratico più potere economico. Questa, diciamo, la principale accusa, e a sostegno di questa accusa una serie di nomination qui e lì un po' strane. Per esempio Emily in Paris, che tutta la critica, tranne Angela, che ha adorato, no scherzo, ma tutta la critica ha scritto malissimo, e ce la siamo ritrovata lì come nomination, e una serie di altre piccole cose che diciamo così hanno fatto da spia per una possibile accusa, ecco.
Sì, e poi anche l'altra accusa è che all'interno dell'Academy di giornalisti stranieri non siano rappresentati gli afroamericani, o comunque giornalisti di colore, non afroamericani ovvio, ma insomma giornalisti di colore, e questa cosa è stata fatta notare, e insomma hanno subito detto: correremo ai ripari, allargheremo la platea il più possibile, non è stato voluto, è casuale, vabbè, insomma. Adesso sapete che funziona così anche all'interno delle grosse testate, no?
Certo.
Aggiunte forze nuove in base anche a un afroamericano, un asiatico.
Sì, non solo sì. Nelle testate, un po' in tutto il
sì, no? Ovunque,
tutte le aziende, ovunque. Diciamo, in tutto
tutte
il mondo,
aziende,
in tutti i settori. Allora, prima di entrare nel merito, mi piacerebbe ricordare un po' tutti i vincitori, sono 25 categorie, ce la possiamo fare. Vorrei però ricordare due cose. Iniziare ricordando che, anche perché io e Angela l'abbiamo conosciuto a Los Angeles tempo fa, per tanti anni è stato presidente dei Golden Globes, Lorenzo Soria, che purtroppo è scomparso nel 2020, quindi insomma giusto così lo ricordiamo e lo menzioniamo. Però parliamo di un grosso premio italiano che non ci aspettavamo, io non me lo aspettavo, voi ve l'aspettavate il premio alla Pausini?
Ma...
un po'?
Ma,
allora, ma caspita!
Aspetta, io devo dire che secondo me, con tutto l'affetto per Laura, non...
Che sappiamo c'è,
penso che comunque questa sia una canzone molto tradizionale scritta da Diane Warren come altre mille, che non ha lasciato il segno, ecco, per niente. Piuttosto l'avrei dato alla canzone tratta da One Night in Miami di Regina King, che sì, è cantata da Leslie Odom Jr., che è anche uno degli attori di Hamilton, per cui insomma tenevo per lui. Detto questo, la Pausini sembrava molto contenta, no?
Alla premiazione. Ma non l'avete vista?
Certo che l'abbiamo vista. Infatti, cioè, a parte che, come dire, distanza di sicurezza a casa Pausini,
sono tutti prossimi, sono tutti congiunti, prossimi,
tipo casa Sorkin, che pure non scherzava quanto a...
Sì. Allora, io direi che ci ascoltiamo Laura, io sì, oppure Sin,
io sì,
in inglese.
Io no, io sì, anche io.
E poi molto velocemente ricordiamo i vari premi. Fred. The Soup of the Day insieme ad Angela Prudenzi, Federico e Chiara, che abbiamo distolto dal suo impegno per la Berlinale per parlare dei Golden Globes. E a proposito di Golden Globes, questa era Laura Pausini, la canzone vincitrice di cui abbiamo parlato poco fa. Bene, per la Pausini, che ha già vinto un Grammy anni fa, vero? E le manca l'Oscar. E poi, come si chiama? Ci sono quei soggetti che hanno vinto almeno un Grammy, un Golden Globes e un Oscar, che hanno un nome particolare. Me lo ricordate?
Non so, è come fare il Grande Slam. A
pensavo tu dicessi il Grande Fratello. Vabbè.
No, è come il Grande Slam o il triplete al calcio, insomma.
Allora, vorrei ricordare che il premio alla carriera, che i Golden Globes chiamano Cecil B. DeMille Award, per ricordare un famoso produttore televisivo, insomma, che è anche stato uno dei fondatori degli Oscar, è andato a Jane Fonda, che tutti noi adoriamo e amiamo. Mentre c'è anche un altro premio che viene dato a una grande personalità nel mondo della televisione, che è andata un certo Norman Lear, che è un autore, produttore televisivo molto conosciuto negli Stati Uniti, che però nessuno di noi conosce. Voi lo conoscete? Io no.
No.
Ecco, bene. Cominciamo col primo premio.
Dire.
Il miglior film drammatico è andato a...
Nomadland di Chloe Zhao,
vincitore anche della mostra del cinema di Venezia, quindi che ha avuto il primo passaggio a Venezia. Siamo stati tra i primi a vederlo, Angela forse prima di noi. Siamo contenti di questo premio, vero?
Sì, io molto, molto,
sì.
Ma ve l'ho detto, anche perché finalmente è un premio una donna. L'avesse vinto Regina King sarei stata felice lo stesso, insomma.
Chiara, tu sei contenta?
Io sono molto contenta, sì, l'avesse vinto Regina King sarei stata felice lo stesso, però diciamo che Nomadland mi ha convinto a Venezia, mi ha lasciato una bella sensazione addosso e quindi
sì,
è tornata... a ricordarmi quello
che ha vinto, peraltro, anche come miglior regia, vero? Nomadland.
Sì,
quindi
beh,
due premi
quello, e quello è il premio vero, no? Quello, perché il miglior film a una donna ci stava, ma il premio alla regia, che di solito finisce in mani maschili, invece in questo caso Chloe è riuscita a strappare anche quello.
Vogliamo ricordare,
nonostante il cappello.
Vogliamo ricordare molto velocemente che gli altri candidati come miglior film erano Mank, il film di David Fincher dedicato a John Mankiewicz,
totalmente ignorato dai premi,
infatti, sì. Purtroppo, anche se lui è bravissimo, no? Il protagonista. The Father, che io non ho ancora visto, con Olivia Colman e Anthony Hopkins. Una donna promettente promettente che non abbiamo neanche visto, almeno io non ho visto Promising Young Woman. L'avete visto?
No.
E invece mi hanno parlato molto bene di The Trial of the Chicago Seven, il film.
È molto, a me è piaciuto moltissimo.
Sì, sì, Aaron Sorkin, cioè, quando Sorkin scrive, che poi...
E infatti è stato premiato.
Comunque, infatti, è rimediato come miglior sceneggiatura.
Grande sceneggiatura, sì.
Allora, miglior film, commedia o musical, andato a Borat.
Quindi, per il quale abbiamo poco prima discusso.
Allora, io non l'ho visto.
Hamilton,
per cui...
A parte i Palm Springs, ma Hamilton che aveva fatto?
Cosa?
Non lo so.
In generale, dico. Angela è l'unica, diciamo, straconvinta di Borat. Io meno.
Ma no, sono straconvinta.
L'unica tra noi.
Sono straconvinta.
Tra noi, certo.
Penso che comunque, anche se non è riuscito come il primo, assolutamente, però ci sono meriti che vanno al di là. Allora, questo forse è ancora un anno particolare, un anno di passaggio in cui, come dire, anche la Hollywood si è riappropriata, perché uso queste parole difficili, di alcuni valori fondanti, no? E quindi l'idea che un film come questo abbia contribuito a scardinare la figura del former president, non lo voglio neanche nominare, forse ha influito.
Ah, certo,
ecco.
Può essere.
Beh, insomma, sì, la scena di Rudolph Giuliani credo che valga il film, perché insomma.
Vabbè, gli altri candidati erano Hamilton, come il musical sulla storia dei padri fondatori degli Stati Uniti, che abbiamo nominato poco fa, e Music, scritto e diretto da Sia, che io non ho visto. Non so se l'abbiamo visto in Italia, qualcuno di voi l'ha visto?
No, potevamo, ma non l'abbiamo visto.
Palm Springs, per il quale teneva caldamente la nostra Chiara.
Sì, per cui avevo fatto anche le interviste alla Festa del Cinema di Roma.
E The Prom, che di Ryan Murphy, che noi amiamo, ma che ha avuto quel ticket.
Sì, eravamo divergenti ancora.
Sì, che ci è comunque. Sì.
Mentre la miglior attrice in un film drammatico è Andra Day per The United States versus Billie Holiday.
Questa è stata una scoperta.
Come hai detto, Chiara, scusa?
Io qui ho sofferto un po',
sì, perché
non ho visto United States versus Billie Holiday, quindi
tenevamo per la nostra Vanessa Kirby, diciamolo.
Sì,
io tenevo per Vanessa Kirby,
oppure
Frances McDormand.
Questa è stata una sorpresa,
anche se davano per vincente Carey Mulligan, per una donna
esatto, è stata una sorpresa. Anche qua secondo me ha forse appesato il fattore afro.
Può darsi. Siamo a 3 su 25, dobbiamo andare un po' più rapidamente.
No, ma non diciamo quali sono, diciamo solo i premi.
Solo i premi, va bene. Allora, il miglior attore in film drammatico era, come era stato prevedibile, Chadwick Boseman.
Io qua mi sono distrutta.
Chiara, hai pianto?
Distrutta, Madonna, ma proprio tanto. Anche perché l'ho trovato, il ringraziamento della moglie, molto sentito e molto sincero. Cioè, lei in pratica, perché non avesse visto, ha detto quello che pensava che lui avrebbe detto in questa situazione, e poi ha detto: ma lui non è qui, e quindi io non sono capace a fare quello che avrebbe fatto lui, però sono contenta di ricordarlo. E
ricordiamo che Chadwick,
mi sono ammazzata.
Chadwick Boseman è mancato in agosto ed era famosissimo soprattutto per aver interpretato il supereroe, no? la Pantera
Black
Nera.
Panther.
Black Panthers.
Miglior attrice in film e commedia per Rosamund Pike, I Care a Lot, questa cos'è? Dark comedy, che parla
l'abbiamo celebrata molto
di questa organizzazione che in qualche modo si propone di assistere le persone anziane. Sì, vai.
Esatto, se posso intromettermi alla buona cara Rosamund, io do anche il mio personale premio per l'abito, perché aveva un vaporosissimo abito rosso, sensazionale. Mi sembra di aver letto di Alexander McQueen una cosa strabiliante, quindi ecco, quello era il mio premio, insieme al vestito afro pazzesco a sirena che poi si allargava tutto in fondo, che portava Viola Davis, che era un abito fatto per lei apposta da Calvin Klein, una cosa veramente spaziale, quindi perché bisognava, mancavano questi due premi, no? Se non li do io, chi li dà?
La 26esima categoria. Allora,
sì,
devo dire che qui per questo premio sostenevano in molti che sarebbe andata la protagonista di Borat, anche questa Maria Bakalova. La Rosamund Pike non se l'aspettava nessuno, pochi comunque, però vedi che sorprendono.
I Golden Globe sorprendono. Finale.
Miglior attore anche Sacha Baron Cohen per Borat di nuovo. Miglior attore, no, attrice non protagonista per Jodie Foster di The Mauritanian, che è a Berlino, quindi la Chiara saprà dire qualcosa.
Ne parleremo
sicuramente.
Sì, assolutamente, prometto.
Mentre si prevedeva Amanda Seyfried per Mank, che come avevamo detto prima non ha portato a casa niente, purtroppo. Miglior attore non protagonista Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. L'avete visto?
No.
Ecco, qui non possiamo.
Ma non
dire
credo
niente.
Proprio, però ufficialmente mi sento di dire che non è previsto per ora, cioè non ce l'ho.
Okay.
Non ce l'ho nelle piattaforme.
È miglior regista, l'abbiamo già nominata prima, Chloe Zhao di Nomadland. Quindi diciamo Zhao è la miglior regista, mamma mia, questa la potevo evitare. E parliamo della miglior sceneggiatura, ne abbiamo già accennato, è andata a Darren Sorkin, siamo contenti perché lo amiamo tutti, vero?
Sì, molto straordinario. Sì.
Lui il suo assembramento a casa. Erano veramente tanti.
Miglior film di animazione, Soul, il film che ha aperto la festa di Roma quest'anno, come era prevedibile. Siamo al miglior film straniero, che è stato Minari, che viene molto discusso per essere nell'ambito di questa categoria, perché in realtà è un film completamente americano, di capitale completamente americano, però secondo il regolamento dei Golden Globe, se il film è parlato meno del 50% in inglese, diventa automaticamente un film straniero.
Sì, una strana collocazione, vero? Ti do ragione, ma secondo me era l'unica collocazione per recuperarlo.
Mm-hmm.
Perché
Andrea
rispetto agli altri.
Beh, tanti volevano La Llorona, finché era
certo,
la
avrei voluto La Llorona, ma questo film non è neanche lontanamente vicino alla Llorona.
Ok.
Bene, con questo avrete capito.
In questa categoria c'era anche Another Round,
È interessante notare come hanno ignorato totalmente il giudizio dell'EFA.
Infatti che ha dato tutto a Another Round, esatto. E poi c'era ovviamente La vita davanti a selfie di Edoardo Ponti, per il quale la Pausini ha vinto per la miglior canzone. E un altro film che c'era in questa categoria, che è passato un po' così inosservato secondo me in Italia, che a me era molto piaciuto, che è un film francese anche se il regista è italiano, si chiama Filippo Meneghetti o Mereghetti, Tuo Vas, l'avete visto voi?
Sì, l'ho
visto. La storia
visto.
Di quelle due Angela. Donne anziane vicine di casa, che la loro storia, insomma, a me era piaciuto quel film lì. Va bene, andiamo ancora avanti. Miglior colonna sonora per il film Soul. Miglior canzone della Pausini, l'abbiamo già detto. E miglior serie drammatica, qui siamo contenti, vero?
Mica solo quella.
Mica solo
serie
quella.
Drammatica, miglior attore in serie drammatica e miglior attrice.
Attrice, che grandi.
Beh, se lo meritavano tutti, vero? Tutti e tre. Intanto questa serie qui di The Crown, secondo me, meritava di rivincere. Aveva vinto già anni fa The Crown, no? Come miglior serie. E poi anche il Principe Carlo e la Principessa Diana.
Sì, non dimentichiamoci Margaret Thatcher.
E Margaret Thatcher, infatti. Quattro premi importantissimi.
Sì, Lillian Anderson, meravigliosa.
Allora, miglior serie Schitt's Creek, come era prevedibile.
Non l'ho vista.
Ma è da vedere, no, dovete vederlo, proprio... è una serie geniale.
Ma
vederlo.
Ce l'abbiamo Schitt's Creek, Angela?
Sì che c'è.
Non so, non ho idea.
In UK è su Netflix.
Allora sarà anche in Italia, spero.
Lo spero, comunque dovete vederla, è da vedere assolutamente. Miniserie, La regina degli scacchi, anche questa era molto prevedibile, è stato un successo pazzesco, no? Una delle serie che sono state viste di più nei primi giorni dall'uscita. Anche se io tenevo per Norman People, devo dire, quella serie irlandese dei due, della storia d'amore tra i due ragazzi nell'arco temporale dalle scuole superiori fino all'università. L'avevate vista voi Normal People? Ne abbiamo parlato tempo fa.
People doveva vincere tutto.
Sì, ma io non l'ho vista.
Doveva vincere tutto, infatti. Lei era anche candidata come miglior attrice, non ha vinto la ragazza. Insomma.
Come abbiamo detto con Gabriele Niola, purtroppo questa serie era troppo avanti, nel senso che non è stata compresa appieno nel suo valore incredibile, per cui è troppo poco glamour per i Golden Globes, ahimè.
Infatti.
Però va bene, non importa, ci siamo emozionati abbastanza per
le altre serie candidate. Tanto per dirlo velocemente, erano Small Axe di Steve McQueen, The Undoing e anche Unorthodox, quindi tutte serie, devo dire, di un certo livello.
Sì.
Miglior attrice in una miniserie o film per la televisione per Anya Taylor-Joy, della Regina degli Scacchi, sempre lei. Miglior attore in una miniserie si prevedeva Hugh Grant e invece ha vinto Mark Ruffalo, e io non ho visto la serie, ma sono contento.
Angela.
Sono contento perché Mark Ruffalo lo adoro.
Ma voi non sapete che ancora non l'ho vista?
Ah no?
Però me la tengo lì.
Va bene, anche io ho ancora visto The Good Luck Bird. E non so se la vedrò, visto che Ethan ha partecipato alla Zoom abbracciato con figli e moglie. Non lo so.
Questi sono affronti questi. Sì.
Ma i matrimoni si rompono a volte. Miglior attrice in una serie drammatica, Emma Corrin per The Crown, l'abbiamo già detto. È appunto la principessa Diana di The Crown. Miglior attore in una serie drammatica, Prince Charles, Josh O'Connor. Miglior attrice in una serie commedia o musicale doveva essere, ci si aspettava, Kaley Cuoco, che è la famosa Penny di The Big Bang Theory, con questa serie che non è ancora arrivata da noi, credo, The Flight Attendant, ma che ha avuto un successo strepitoso negli Stati Uniti, e invece ha vinto una veterana della TV americana, Catherine O'Hara, per Schitt's Creek, che dovete assolutamente vedere. Invece il miglior attore in una serie commedia o musicale, Jason Sudeikis per Ted Lasso, che è un'altra serie che da noi non è arrivata ancora, vero? O sì?
No. Siamo un po' indietro, vediamo cosa faranno le nostre piattaforme.
Miglior attrice non protagonista, l'abbiamo già nominata, la grandissima Gillian Anderson. E miglior attore non protagonista in una serie, John Boyega per Small Axe, che abbiamo visto anche a Roma, alla festa di Roma, la serie di Steve McQueen.
Sì.
Abbiamo finito. Vogliamo di aggiungere qualcos'altro?
Non lo so. Beh, già che ci sono, do anche il premio maschile per.
A chi?
Dai.
C'è bisogno che io ve lo suggerisca. Dovreste arrivarci da soli.
Jared Leto vestito Gucci, probabilmente
vestito Gucci, scusate, era meraviglioso, stupendo,
facile.
con tanto di fiore stupendo enorme al bavero della giacca. Sì, mi piace vincere facile, certo. No, Mark era con tutta la famiglia, con moglie, hai visto che tenero i figli che andavano il figlio quello più grande che gli faceva che volevano essere là. Carini.
Che poi ha avuto una vita il tuo marito cinematografico, ne ha sempre una, poverino, eh? Speriamo che la vita gli sorrida un po' di più.
Beh, insomma, la scomparsa del fratello è stata una cosa pesante, che poi appunto scomparso per un incidente, ma non si è mai saputo, perché era un attivista.
Infatti.
Come dire, tenuto sotto sorveglianza, e insomma, e lui è sempre là, che posta, insomma, battaglie su battaglie, è per questo anche che mi piace.
Allora, chiudiamo qui lo spazio riservato ai Golden Globe. Salutiamo Chiara, che torna a guardare i film della Berlinale, a intervistare registi e attori della 71esima mostra del cinema di Berlino. Tra poco io e Angela continuiamo. Intanto ci ascoltiamo la canzone che io avrei voluto che vincesse i Golden Globe, non me ne voglia la Laura, che si chiama, non me lo ricordo, Don't Speak, mi pare, di Leslie Odom Jr. Ciao Chiara.
Ciao.
Ciao ciao.
Fred. E lasciamo i Golden Globes per parlare invece della Berlinale. Come sapete, è iniziata ieri, continuerà fino a venerdì questa edizione virtuale del 71esimo Festival del Cinema di Berlino, e anche oggi una giornata dove ci sono dei film, insomma, importanti. Dicevamo ieri con Angela, io sbagliando dicevo forse il primo festival veramente che ha un'edizione virtuale, il primo festival di serie A, invece in realtà già c'era stato il Sundance, come mi ha ricordato giustamente Angela. Sono tanti film anche oggi. oggi, e in particolare c'è un documentario che si chiama Tina in Berlinale Special, dedicato a Tina Turner, che, per il quale c'è molta attesa, ma ce n'è molta anche per un film rumeno di un signore tra gli autori emergenti più importanti, neanche forse tanto emergente ormai,
sì, decisamente emerso, possiamo
emerso
dirlo.
Che no, si chiama già da... Radu Giude, se dico ecco,
Giude. Ma che ci stiamo imbrogliando da giorni su questa cosa.
Però il film se ne parla molto, c'è molto attesa. Si chiama in inglese Bad Luck Banging on Looney Porn ed è la storia, una storia, è una satira, vero?
Beh, sì, una satira porn ci sta perfettamente, perché il film comincia in maniera piuttosto scioccante, come un film porno, nel senso che assistiamo all'amplesso senza veli di una donna con un uomo e di loro si vedono i corpi, si vede perfettamente il loro rapporto sessuale, ma non si vedono le facce, perché un po' sono ripresi da un'angolazione strana, un po' perché portano le mascherine, perché insomma siamo in tempi in cui le mascherine vanno portate, e a un certo punto questo video, che è fatto di nascosto dall'uomo, viene trafugato e messo online, diventa virale, tutti si chiedono chi è questa donna e si scopre che questa donna è un'insegnante. Quindi
incredibilmente attuale, quindi potrei dire
attuale, esatto, perché di recente c'è stata questa sentenza finalmente a favore della vittima di revenge porn, che insomma è stata un'insegnante di Torino che si è ritrovata licenziata dalla scuola nella quale insegnava, perché la preside e una madre di un ragazzino hanno detto che lei non era di buon esempio, doveva essere licenziata perché appariva in questo video. Allora, la stessa cosa succede un po' alla protagonista del film, perché viene messa sotto processo. Ecco, quindi dopo una prima parte in cui si parla della società e dei rischi della società in generale, poi c'è questa l'ultima parte molto satirica in cui l'insegnante viene messa sotto processo all'interno del giardino della scuola, e sotto processo viene in realtà messa la società, perché ogni altro collega e ogni genitore rappresenta un punto di vista di una società moralista che non riesce a guardare oltre i propri occhi e che fa della donna poi una colpevole anche quando è vittima. Insomma, è molto interessante, i toni sono grotteschi e divertenti. Però farà parlare di sé, proprio perché insomma diciamo che il linguaggio è molto diretto, la protagonista è strepitosa, è bravissima.
Bene, spero di
forse si candida al premio no gender.
Ah, infatti, so. Che c'è il premio no gender, infatti. Voglio sicuramente, vorrò vederlo quando potrò, anzi forse posso con il mio accredito industry, dopo però ve lo dico. Sì. Il film, parlavamo del film di Radu Giude, crediamo che si dica così, credo io che si dica così.
Speriamo i nostri Baldi, Angelo e Chiara
riescano a intervistarlo.
Riescano a intervistare.
Il film si chiama Bad Luck Banging on Lonely Porn. E tra gli altri film di oggi, la Berlinale, prima vi abbiamo segnalato il documentario su Tina Turner, c'è anche oggi il nuovo film di Xavier Beauvoir che si chiama Drift Away in inglese, o Albatross, e invece nella sezione forum c'è un film italiano che si intitola La veduta luminosa di Fabrizio Ferraro. Chiara sicuramente ci riuscirà a far sapere qualcosa di più nei prossimi giorni. Parlavamo prima di scene di sesso, e a questo proposito vedo che passa in anteprima la Berlinale, nella sezione Berlinale Series, una serie che io ho già visto perché in UK è uscita un mese fa ed è stata ha avuto un grandissimo successo, che si chiama It's a Sin, quindi il titolo si ispira alla canzone dei Pet Shop Boys, la regia è di Peter Hoare, ma l'autore è particolarmente importante almeno qui nel Regno Unito, si chiama Russell T. Davies, e aveva fatto varie serie in passato, per esempio una serie che si chiamava Years and Years di qualche mese fa con,
molto famosa,
sì, sì, con la mia vicina di casa Emma, Emma, oddio adesso non mi ricordo il cognome della mia vicina di casa, come si fa a dimenticare il cognome della vicina?
Emma Thompson.
Emma Thompson, ovviamente, vabbè, perdiamo colpi. Oltre questo signore ha scritto una serie che si chiama appunto It's a Sin, di cui vi dicevo poco fa, che tratta di un gruppo di ragazzi che vivono a Londra negli anni 80 e di tutta la storia che riguarda l'AIDS, quindi la diffusione dell'AIDS e l'atteggiamento della società nei confronti dell'AIDS all'inizio, quando appunto non si sapeva, un po' come la pandemia, no? Quando non sai come comportarti. Però ed è una serie bellissima che vi consiglio di vedere, anche se ti lascia ovviamente molta tristezza perché è, insomma, un po' forte, ma ci sono delle scene di sesso di cui si è molto parlato, soprattutto perché gli attori hanno detto che sono state rese possibili dalla partecipazione di questi soggetti che sono nuovi nel settore cinematografico e che vengono individuati come intimate coordinators, cioè ci sono delle persone specializzate che ti spiegano come fare bene le scene di sesso per la telecamera, e sono tutti molto contenti perché sembra che in passato ci fossero molti imbarazzi, anzi sono stati anche dei casi storici, no, dove qualcuno ha detto che venivano superati i limiti della, come posso dire, della professionalità in certi casi. Certo. E invece adesso con questi intimate coordinators pare che, insomma, tutto si svolge molto serenamente, molto, l'ho trovato interessante.
Beh, nella tua isola lassù dove stai, sì, c'è anche chi è andato oltre, ne abbiamo parlato già a The Soup, che è Keira Knightley, che ha detto che lei mai più farà scene di sesso con registi uomini, ma solo se dietro la macchina da presa ci saranno delle donne.
Ecco, vedi.
Quindi è sempre più coscienza rispetto al accettare o non accettare di recitare in scene intime.
O comunque, appunto, sicuramente il fatto che ci siano dei responsabili, no? di questo, che supervisionano su queste scene, danno delle indicazioni chiare, seguono dei protocolli, come dire, sicuramente rilassa molto anche gli attori. Ecco,
ecco, quindi non si potrà più dire quello che si diceva, ti ricordi che in alcune volte c'erano tipo David Carradine e la Barbara Hershey, mi pare si chiami lei, sì, che avevano avuto dei rapporti, erano una coppia all'epoca, avevano dei veri rapporti sul set, ora non mi ricordo di quale film, però insomma in passato ci sono stati come dire, forse è stato fatto qualche salto oltre, e va bene, riportiamo tutto nella giusta dimensione.
Va bene. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco. Red Film Radio. E anche oggi parliamo della televisione, di quello che ci propone la TV questa sera, e per parlarne arriva, in realtà non se n'è mai andata, è con noi oggi.
È ancora qua. Grazie,
Angela.
Non andare via così presto.
Allora, che cosa guardiamo questa sera? Che cosa ci proponi?
No, l'imbarazzo della scelta, non sapevo che cosa consigliare, perché ci sono due film in contemporanea, uno sembra, anzi è l'opposto dell'altro, ma sono bellissimi entrambi, uno è The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese e l'altro La sottile nera rossa di Terrence Malick. Capisci che dire vedete l'uno, vedete l'altro è impossibile,
dipende
quindi
dal tempo che avete a disposizione,
e dipende anche secondo me dal mood della giornata, cioè se avete avuto una giornata un po' moscia e avete bisogno di sensazioni forti, adrenaliniche, sicuramente è il film di Martin Scorsese con un magnifico Leonardo DiCaprio, e anche il film in cui abbiamo scoperto la bellezza di Margot Robbie, allora è il film giusto per voi. Se invece avete, come dire, trottato parecchio, avete bisogno di regalarvi dei momenti di meditazione, anche, come dire, pensando però a una cosa importante come come gli orrori della guerra, allora La sottolinea rossa è il film giusto, un cast magnifico, John Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, Ben Chaplin, George Clooney, John Travolta, insomma un film che non si dimentica, è veramente un viaggio nell'orrore ma anche una riflessione esistenziale.
Ci ricordi dove li possiamo vedere?
Certo, allora il film di Scorsese ore 21:10 Rai Movie, mentre La sottile linea rossa alle 21:20 Rai 4, insomma un double bill Rai stasera.
21:20, va bene, grazie Angela, continuiamo con la musica nel nostro The Soup of the Day di questa martedì 4 marzo.
Fred Film Radio.
E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Angela, cosa farai adesso? Che programmi hai per la giornata? Niente.
Non lo so. Vabbè, qualcosa mi verrà in mente. Che ti devo dire? Intanto, prima di tutto, esco e mi vado a prendere un bel caffè.
Sì.
Mi faccio una passeggiatina e poi...
Ma lo sai che qui a Londra sono tutti senza mascherina ancora, nonostante tutto, ma io li odio, cioè li odio, sì, un po', insomma un po' sì, perché loro, le regole qui sono di stare distanziati 2 metri, cosa che nessuno fa peraltro, e quindi tutti se ne vanno tranquilli senza mascherina. Se glielo fai notare ti dicono, ma non è obbligatorio, capito?
Ecco, nonostante... non è obbligatorio? Perché... rientra in questa forma di rispetto,
esatto.
Forse giusta, forse sbagliata, per cui non si può imporre niente.
Sì, esatto, cioè è obbligatorio soltanto nei negozi, cioè se entri nei negozi oppure sui mezzi pubblici, ma se tu vai per la strada all'aperto non è obbligatorio. Solo quindi io ci sono io entrare. Con la mia NPP2, l'unico tipo, sì. Che infatti mi guardano come se fossi un po' pazzo, invece io ovviamente resisto, ovviamente poi con le varie anti, figurati, sono ancora più diventato ancora più rigido. Vabbè, la cosa bella, insomma relativamente bella, è che qui i vaccini, insomma, vanno avanti abbastanza rapidamente, per cui io ogni giorno controllo il vaccine calculator, che è questo sito dove tu metti dentro le tue variabili, la tua data di nascita, eventuali patologie, e ti dicono più o meno quando, in che settimana verrai chiamato. Io sono sempre lì, aspetto, prima settimana
sì,
di aprile.
A che punto stai?
Al momento prima settimana di aprile.
Ma ecco ci sei.
Prima però, perché poi in realtà fra la prima e la seconda dose qui c'è anche sotto molto molto discussa, è stata fatta questa scelta di allungare i tempi, perché loro vogliono fare la prima dose a più gente possibile prima possibile, per cui si aspettano anche 12 settimane fra la prima e la seconda.
Va bene.
Arriveremo a un giorno in cui saremo vaccinati. E torneremo, speriamo.
E io potrò tornare a Londra.
E tu potrai tornare a Londra e torneremo a fare un po' di acquisti in Oxford Street, dove è tutto chiuso. Guarda, è di una tristezza adesso. Vabbè. Grazie ancora. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10. Ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Biel.
Hallo, benvenuti a Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.